Le 19.49, buonasera, Metro Regione, i titoli. 50 anni fa la nube di diossina su Seveso, oggi le commemorazioni con Sergio Mattarella. Il disastro dell'ICMESA, una svolta per una nuova coscienza sulla sicurezza ambientale, ha detto. Il Presidente della Repubblica denuncia le responsabilità dei vertici dell'azienda ed elogia la capacità di rialzarsi della popolazione. Penitenziari milanesi sono sovraffollati e fuori controllo, serve un provvedimento svuota carceri del governo, è l'appello del garante dei detenuti e della sottocommissione carceri del comune. Rider di Milano in assemblea, senza un sostegno al reddito, l'ordinanza anticaldo crea un paradosso, lo stop alle consegne nelle ore più calde toglie lo stipendio ai ciclofattorini. Oggi sono stati 50 anni esatti dal disastro dell'ICMESA di Seveso con la dispersione nell'aria di una nube tossica di diossina. Fu uno dei disastri ambientali più gravi d'Italia. Le conseguenze sulla salute degli abitanti sono ancora oggi allo studio degli esperti. Tra le persone contaminate ci furono aumenti di malattie cardiovascolari e circolatorie. Il processo aperto all'indomani del disastro portò alla condanna dei vertici della proprietà. Qualche anno dopo, nel 1982, il Parlamento europeo emanò la cosiddetta direttiva Seveso, che per la prima volta identificava gli impianti industriali a rischio e legiferava sulla prevenzione dei grandi disastri legati a siti di quel tipo. Stamattina a Seveso, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ci sono state le commemorazioni ufficiali. Le ha seguite per noi l'inviato Alessandro Braga.
Applauditissimo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso ha mischiato commozione per il ricordo, speranza per il futuro e denuncia delle responsabilità di chi poco o nulla ha fatto perché quel disastro non avvenisse, sottolineando in particolare come dopo Seveso nulla in fatto di prevenzione e sicurezza ambientale fu più lo stesso, a partire dalle normative europee che proprio da lì presero il nome.
Quel che accadde divenne un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui l'emergenza di Seveso impresse una doverosa, significativa accelerazione.
Quel che accadde quel sabato 10 luglio di 50 anni fa fu terribile. A causa di un'avaria, quando mancavano pochi minuti a mezzogiorno e mezzo, il sistema di produzione di un nuovo pesticida superò la temperatura limite, che provocò la formazione di diossina, che si disperse poi nell'ambiente circostante con un'enorme nuvola tossica. ICMESA minimizzò l'accaduto, nonostante i primi effetti fossero già visibili sull'ambiente e le persone. Solo una settimana dopo arrivarono le prime ordinanze restrittive per la popolazione e la conseguente evacuazione del paese, come ricordano ancora oggi le persone che 50 anni fa erano lì.
Io ho saputo il lunedì della storia. Vado al lavoro, i colleghi di Milano mi dicono: oh, ma cosa succede nel tuo paese?
Come lo avete saputo? Dalla televisione. Noi non sapevamo niente. Poi, sentendo i telegiornali, si è capito che qualcosa di importante era successo, ma eravamo inconsapevoli.
Negli anni numerosi studi scientifici dimostrarono come nella popolazione colpita ci furono aumenti di malattie cardiovascolari e respiratorie, oltre che la crescita sospetta di malformazioni dei feti nelle donne incinte. Per il periodico Time, Seveso all'ottavo posto tra i peggiori disastri ambientali della storia.
Sarà interrogato domani dal giudice per le indagini preliminari Mohamed Saidi, il 27enne che ieri ha sfregiato con un coltello una ragazza di 22 anni nel mezzanino della fermata della metropolitana Duomo. La PM Simona Ferraiuolo oggi ha chiesto per lui la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere. L'uomo è considerato pericoloso. Al momento è accusato di lesioni permanenti al viso aggravate dai futili motivi e di resistenza a pubblico ufficiale. Poche ore prima dell'aggressione, Saidi era stato arrestato per aver danneggiato alcune auto e rilasciato con divieto di dimora a Milano. La 22enne aggredita è stata curata all'ospedale policlinico, ha ricevuto una prognosi di 10 giorni. La condizione delle carceri milanesi è drammatica e fuori controllo. Lo hanno scritto in una nota congiunta oggi il garante dei diritti dei detenuti del Comune di Milano, Luigi Pagano, il presidente e il vicepresidente della sottocommissione carceri del Comune, Daniele Naum, e Alessandro Giungi. Servono un provvedimento svuota carceri immediato e un piano straordinario di investimenti per intervenire su una condizione di illegalità istituzionale, ci ha spiegato Luigi Pagano.
È una situazione che non è mai stata presa sul serio, non parlo soltanto di istituti ma anche di un'idea, di un progetto penitenziario che può fare riferimento alla legge, e da quello poi scatta il discorso della illegalità, che può sembrare un'affermazione forte, però se c'è una legge che prevede determinate condizioni e non noi, lo Stato, non la si rispetta, credo che sia automatico poi definirla in quella maniera, come poi anche Strasburgo a suo tempo ci ha condannato proprio per trattamenti inumani e degradanti. Consideri che con questo caldo che succede? La gente giustamente, stando chiusa, stando un sovraffollamento, sente un caldo che non è quello normale che noi sentiamo a casa, e non la puoi risolvere se non attraverso una situazione di deflazione, perché anche lì intervenire come sta intervenendo sulle pompe, cioè, lascia il tempo che trova, perché comunque c'è una richiesta maggiore di acqua e di energia elettrica. Un'istituzione di questo genere non può sopportare il raddoppio, la triplicazione delle persone detenute, perché crea problemi che sembrano immaginabili, che purtroppo ogni anno ricorrono. Non c'è più emergenza, sta diventando strutturale questa realtà, e noi la stiamo accettando. Non è giusto, non è corretto.
Stop al lavoro nelle ore più calde, ma senza consegne si resta anche senza stipendio. La condizione paradossale dei rider. A Milano da 3 giorni è in vigore l'ordinanza del sindaco, che ha imposto alle piattaforme digitali come Glovo e Deliveroo di sospendere il lavoro tra le 12.30 e le 16. Ma l'intervento, dicono i sindacati, deve essere accompagnato da un sostegno al reddito. Oggi i rider si sono riuniti in un'assemblea davanti alla stazione centrale, hanno approvato uno sciopero per mercoledì prossimo, 15 luglio. Andrea Bacchin della Nidil CGIL di Milano.
Sicuramente, per quanto i presupposti di questa ordinanza siano corretti, il grande assurdo è che sostanzialmente rimangono fermi i lavoratori che non hanno accesso ad ammortizzatori sociali in una fascia oraria che crea la metà sostanzialmente della loro retribuzione, perché è la fascia di pranzo. Si sono dovuti fermare mercoledì, giovedì e venerdì perché effettivamente faceva molto caldo e il portale dava un rischio elevato, e sostanzialmente i lavoratori sono rimasti fermi senza retribuzione, in quanto presunti autonomi la società, se non consegnano, non gli riconosce alcunché, non versa neanche nessun contributo affinché si possa creare un fondo, una cassa integrazione o quant'altro. Quindi sono fermi e non guadagnano. L'assemblea chiaramente vuole provare quantomeno a capire se i lavoratori vogliono seguirci in una mobilitazione con un doppio obiettivo: da un lato continuare a sottolineare come questa forma contrattuale sia totalmente scorretta, e poi per chiedere chiaramente alle aziende un'assunzione di responsabilità. La nostra struttura nazionale il 16 incontrerà il Ministero del Lavoro per chiedere che venga fatta una disposizione urgente affinché queste aziende siano obbligate a versare i contributi che sono necessari poi a elargire gli ammortizzatori sociali, che in queste situazioni sono indispensabili.
Nessuna quattordicesima al momento, con la promessa che verrà erogata entro la fine del mese. Succede all'Orchestra Sinfonica di Milano. La fondazione ha chiuso il bilancio 2025 con una perdita di oltre 1,5 milioni di euro. Il consiglio di amministrazione ha affidato a un consulente la stesura di un piano di risanamento per il futuro. Servono interventi strutturali per evitare la perdita di un patrimonio di riconosciuta eccellenza, dice Fausto Ghiazza, segretario della UIL FPC, che sta seguendo la vicenda.
La direzione dell'Orchestra Sinfonica di Milano ha annunciato nei lavoratrici e lavoratori un ritardo nell'erogazione della 14ª mensilità. La fondazione è in un momento difficile dal punto di vista economico-finanziario. Questa situazione necessita oggi di interventi strutturali. Fin dalla nascita di questa orchestra e di questa realtà culturale, il personale ha già affrontato con responsabilità altri momenti di difficoltà, ma oggi chiediamo che vi sia una svolta vera, concreta, e finalmente si dia serenità a queste persone. Bisogna costruire un percorso che assicuri finalmente stabilità economica e continuità artistica.
I livelli di inquinamento dei laghi lombardi restano in diversi casi alti. Legambiente Lombardia ha pubblicato i risultati della campagna Goletta dei Laghi, quest'anno alla 21ª edizione. Le situazioni più critiche restano quelle dove è maggiore la presenza di turisti. Cristian Aletti è il responsabile campagne di Legambiente Lombardia.
Su 30 punti campionati, 15 sono risultati nei limiti per quanto riguarda i parametri microbiologici, quindi Escherichia coli e enterococchi intestinali, mentre altri 15 sono risultati inquinati, ma la maggior parte fortemente inquinati. Questa situazione è positiva per alcuni laghi, penso per esempio il lago di Iseo, per cui tutti i punti che abbiamo analizzato sono risultati entro i limiti, così come sul Cereso, il lago di Lugano, mentre le criticità maggiori le abbiamo riscontrate sul lago Maggiore e sul lago di Garda. In particolare il lago di Garda, ogni punto che abbiamo campionato risulta inquinato o fortemente inquinato. Notiamo che ci sono delle ripercussioni molto forti per alcuni torrenti specifici. La causa principale è sicuramente una cattiva gestione della depurazione o possibili scarichi non regolamentati che finiscono nei torrenti. Ovviamente noi andiamo a campionare la foce di torrenti, di canali e di fiumi. Questa cosa non si vuole ovviamente sostituire alle analisi che fa ATS per quanto riguarda la balneabilità, però andiamo proprio a vedere questi luoghi che sono critici, che sono spesso un po' dimenticati, anche perché sono luoghi naturalistici importantissimi e luoghi in cui è formalmente vietata la balneazione, ma spesso anche durante i nostri monitoraggi troviamo persone e famiglie che fanno i bagni proprio nelle foci dei torrenti.
Gli appuntamenti culturali del fine settimana con Iera Rubini.
Cominciamo da Milano, dove all'Adi Design Museum i pomeriggi musicali d'estate, che sono itineranti, tengono un concerto domenica 12 luglio alle 18 con Alessandro Mazzocchetti e l'Orchestra dei Pomeriggi Musicali, un programma di Mozart e Mendelssohn Bartholdy. Al cortile d'onore della Biblioteca Sormani, curata dal Teatro Menotti, la rassegna estiva prevede domani Piero Colaprico con Malandrini a Milano insieme ad Alessio Lega e poi Shakespeare a palla, tratto dalla Tempesta di William Shakespeare, con Davide Lorenzo Palla e la musica di Tiziano Cannas a Gedu, domenica sempre alle 19.30. Ci sono le onde musicali sul lago di Iseo con moltissime proposte per tutta l'estate, basta consultare il programma e si trova quella che si vuole prenotare. Ancora musica sull'acqua, i 17 appuntamenti che seguono il tema civiltà sul lago di Como con grandi protagonisti della musica. Costa lombarda piemontese del Lago Maggiore con il Maggiore Musica Festival, mentre invece il Garda Festival nel Lombardo Veneto e poi ancora il festival itinerante di Bellagio e del Lago di Como che fino al 9 agosto vede l'orchestra del festival guidata da Alessandro Calcagnile e poi insomma tante diverse traiettorie musicali. Fra le altre cose che vi possiamo segnalare è il ritorno alle arene estive, ce ne sono un po' dappertutto, a Milano sono 4 le location dell'Arianteo, Fabbrica del Vapore, a City Life, Palazzo Reale e poi il Chiostro dell'Incoronata, l'Arlecchino con il programma sulla Milano degli anni 80 ed è tutto per il tamburino del weekend.
Le previsioni del meteo a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Nelle prossime ore avremo cieli via via irregolarmente nuvolosi con probabile sviluppo di rovesce temporali a partire dai rilievi e poi locali fenomeni fin sulla pianura. Domani il sole in parte soleggiato con nuvolosità spesso estesa che potrà portare a tratti rovesce temporali. Nel pomeriggio per lo più sui rilievi, poi locali fenomeni possibili fin sulla pianura in serata. Le temperature massime attese da 32 a 35 gradi. Domenica una giornata in gran parte soleggiata, salvo qualche nuvola di passaggio. Asciutto soltanto un raro piovasco sui monti nel pomeriggio.
Sono le 20 e un minuto, è tutto per questa edizione di Metro Regione condotta in studio da Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano lunedì sera alle 19.45. Buona serata.